Allora, continuiamo con le nostre lezioni vocali. Volevo anche dire che nella piattaforma Moodle esiste la possibilità di interagire. Io ho immesso una comunicazione, un messaggio, dicendo che avrei continuato con questo strumento invece di usare la piattaforma Microsoft Teams, perché mi trovo meglio, la trovo più gestibile e una lezione in streaming, ecco, può succedere qualsiasi cosa, può bloccarsi il collegamento, quindi io preferirei, insomma, caricare i file audio e caricare il PowerPoint in modo che siate anche liberi di poter usufruire, sentire e risentire, ve lo scaricate e mi sembra più semplice, ecco, mi sembra un po' più semplice per tutti. Ecco, nel caso ci fossero, voi sapete la mia posta elettronica, nella prima slide è segnalata. Se ci fossero dei grossi problemi, io do anche il mio numero di cellulare che è 333 910 75 88, quindi potete anche in casi molto particolari contattarmi telefonicamente, così possiamo anche sentirci a voce. Allora, dicevo, continuiamo. Abbiamo analizzato la slide numero 9, quindi la cultura, di come la cultura abbia una propria storia, una propria genesi, una propria evoluzione e del significato e di come questo si avvii da una concezione unica, quanto di meglio, appunto, lo ripeto, è stato pensato e conosciuto, a qualcosa di sempre più relativista. L'idea che abbiamo adesso noi di cultura, no? Una pluralità di credenze, di modi di vita, di stili, di costumi, di usanze, ecco, quindi la cultura è un po' sinonimo di pluralismo, non di unicità, di cultura unica. Allora, veniamo alla slide numero 10, vedete la figura di Johann Gottfried Herder, che ha una centralità particolare in questo passaggio dalla cultura unica di impronta e di visione illuminista al pluralismo delle culture, di visione invece moderna, antropologica o scientifica. Johann Gottfried Herder ha, diciamo, contrapposto alla concezione illuminista, così abbastanza astratta e universalista, la particolarità e le peculiarità, la concretezza della cultura di ogni popolo. Herder conduce un'appassionata polemica contro il razionalismo illuministico e afferma la grande diversità tra le culture. La storia non consisterebbe nel proporre una ragione astratta, ideale e omogenea in qualche modo, unica. Ma la storia consisterebbe proprio nel complesso intreccio, nel contrasto, anche nell'antagonismo e nella ricchezza delle diverse individualità culturali, ciascuna delle quali costituisce un popolo, una comunità specifica, un folk, in cui tutta l'umanità, la complessità dell'essere umano, ricordiamoci le scienze dello spirito rispetto alle scienze della natura. E, ecco, ciascuna costituisce un'espressione che di volta in volta, un aspetto di se stessa che è sempre insostituibile, irripetibile. Nel corso del 1800, del XIX secolo, il romanticismo tedesco congiungerà in maniera sempre più stretta la cultura all'idea di nazione. Quindi la cultura diventa un insieme di costumi, di tradizioni, ma anche di predisposizioni morali, di conoscenze, di conquiste, di conoscitive e intellettuali che vengono a esprimere in tutta la loro varietà e ricchezza lo spirito più autentico, più vero, più profondo, appunto, di un popolo e di una nazione. E proprio questo patrimonio comune, così ricco, così vario, così inesprimibile, a costituire la specificità e l'unità di una nazione. Inizialmente, Kultur, nella lingua tedesca, lo vedete appunto nella slide 10, rappresenta l'esatto corrispettivo di Kultur francese. Piano piano si farà strada il profondo antagonismo tra cultura e civilizzazione. Kultur sarà un termine adottato dalla borghesia intellettuale tedesca, in antagonismo, in una relazione di conflittualità con l'aristocrazia di corte, con l'aristocrazia francese. Quindi la cultura rimane un profondo arricchimento. Oddio, scusate. Scusate, il tablet si è messo a suonare, sono cose che succedono, non è che si possa prevedere tutto, spegnere tutto, qualcosa sfugge sempre al controllo. Vabbè, prendiamola come una cosa simpatica. Allora, dicevamo, appunto, abbiamo questa, piano piano, una sorta di antagonismo tra la concezione della borghesia intellettuale tedesca contro l'aristocrazia francese. Quindi ci troviamo di fronte a un dibattito e una polemica che assume tratti sicuramente intellettuali, ma anche di carattere politico e nazionalista. Quindi due ceti sociali che si fronteggiano, la borghesia e l'aristocrazia. Due nazioni che si fronteggiano, la Germania e la Francia, anche perché dobbiamo tenere presente un aspetto non di poco conto. Nel 1806, durante la battaglia di Jena, diciamo l'esercito napoleonico batte l'esercito tedesco, quindi vi è anche questa sconfitta che sicuramente viene a pesare sull'intero impianto intellettuale e sulle relazioni fra i due paesi. Quindi la cultura appunto rimane ad essere un profondo arricchimento intellettuale, spirituale, espressivo, mentre la civilizzazione e civilization viene, diciamo, è un concetto che viene screditato dalla borghesia tedesca e viene attribuito alla concezione francese, alla concezione aristocratica francese, quindi declinato su criteri anti-aristocratici e antifrancesi, quindi parametri nazionali. Quindi la cultura è qualcosa che appartiene alla nazione tedesca. Riabilitazione e valore della lingua tedesca è simbolo, segno dell'intera nazione tedesca. Dicevamo prima, Herder è il precursore in questo senso del relativismo culturale, non consapevole, ma evidentemente ne getta le basi, non la cultura, una cultura, ma le culture, i popoli, le nazioni. Quindi nel 1800 L'idea tedesca di cultura, come dicevo, si lega al concetto di nazione. Ripeto, l'insieme delle conquiste intellettuali, morali, ma anche artistiche e conoscitive che fondano il patrimonio della nazione. Ogni popolo ha una sua dignità, un suo orgoglio e un destino, una storia specifica da compiere. La civilizzazione, abbiamo detto, che viene classificata secondo dei parametri, in qualche modo deteriori, e rappresenta soltanto non solo, se prima era un qualche cosa di frivolo e aristocratico e francese, poi diventa anche qualcosa di arido, non solo banale, superficiale e frivolo, ma diventa poi qualche cosa di freddo, di arido, soltanto il progresso materiale connesso allo sviluppo economico e tecnico, cioè non qualche cosa di eminentemente culturale, espressivo, unico ed irripetibile, tipico della natura umana e di tutto ciò che di umano può esprimere una nazione e la sua cultura. Quindi la cultura è sincerità, profondità, spiritualità, che in questo caso diventano tratti tipicamente tedeschi, data la natura del dibattito. Il sociologo tedesco Norbert Elias, in un'opera intitolata Il processo di civilizzazione, descrive questo tipo di contrasto, di contrappunto. Spiega l'evoluzione della nozione di cultura in Germania e il suo successo, e quindi il fatto che questa nozione venga ripresa e portata avanti, con il fatto che questa nozione, diversamente da quanto avvenne in Francia, appunto fu adottata dalla borghesia intellettuale tedesca, come dicevamo, nella sua opposizione alla corte aristocratica. Quindi Elias spiega che sarebbe stato una sorta di rabbia, di risentimento degli intellettuali del ceto medio, esclusi dall'attività politica e quindi tenuti lontani dal potere, a dare al concetto di cultura quei caratteri che abbiamo visto, legati ai valori spirituali, scientifici, artistici, che costituivano la loro legittimazione come ceto sociale. Quindi, ripetiamo, il concetto di cultura viene costruito in antagonismo al comportamento, allo stile di vita, appunto criticabile, dell'aristocrazia francese, superficiale, convenzionale e dunque di minor pregio. E veniamo ora alla slide numero 11. Avevamo accennato ad Alfred Weber, fratello minore di Max Weber, che aveva fondato una propria sociologia della cultura, con concetti anche estremamente raffinati e articolati, che però non hanno ricevuto la stessa attenzione, non hanno avuto la stessa eco del poderoso, diciamo, studio multidimensionale del fratello Max. La sociologia della cultura spiega un po' meglio un argomento che abbiamo già trattato, cioè lo storicismo, quel dibattito che investe nel 1800 l'intero impianto delle scienze sociali, portato avanti dallo storicismo e soprattutto da quella figura che fu Wilhelm Dilthey, con le scienze della natura e le scienze dello spirito. Qui abbiamo dei parallelismi che possono sicuramente aiutarci a capire. Allora, una premessa necessaria: il riconoscimento di due mondi differenti, di due dimensioni differenti. L'universo oggettivo e universale delle forme dell'elaborazione scientifica, tecnica, ma anche tecnologica e organizzativa, il che riflette una visione illuminista della storia, dedita al progresso, dedita al fatto che a un'evoluzione continua, dedita alla continua perfettibilità del genere umano, ma secondo un'unica strada. Il secondo mondo, l'universo soggettivo, particolare, assolutamente irriducibile, dell'elaborazione artistica, letteraria, religiosa, simbolica dell'essere umano. Qui abbiamo invece una visione romantica della storia. Possiamo trovare una comparazione tra l'universo oggettivo universale e il mondo delle scienze della natura, mentre troviamo un parallelismo tra l'universo soggettivo particolare e le scienze dello spirito. E vediamo alla visione e alla sociologia della cultura così come viene impiantata da Alfred Weber. Allora, si oppongono questi due mondi, il mondo della civilizzazione e il mondo della cultura. La sociologia della cultura riguarda evidentemente quest'ultimo mondo. Il mondo della civilizzazione, importante, importantissimo, però il suo materiale è plasmato non dall'espressione, non dal sentimento, non dall'arte, non dalla unicità e dalla genialità anche dell'essere umano, ma dalla ragione e dall'intelletto, il che accomuna evidentemente il tutto a una visione illuminista, questo lo possiamo capire. Alla fine del XIX secolo, e questa è una seconda fase, date anche le importantissime rivoluzioni, insomma, scientifiche, tecnologiche, insomma, di cui abbiamo parlato, si designa la crescente razionalizzazione e meccanicazione del progresso tecnico-scientifico, ovviamente. E, d'altra parte, non potremmo nemmeno parlare di era moderna senza questa rivoluzione che investe non soltanto il campo industriale. Però rimane qualche cosa in opposizione ai valori spirituali di cui abbiamo visto che la cultura è depositaria e rimane depositaria. Il pensiero astratto, generalista, applicato alla sfera tecnica scientifica della natura, le scienze della natura, produce una razionalizzazione oggettiva, certo, ma impersonale, che non ha nulla a che vedere con la vita emozionale. Le sue conquiste, le conquiste del mondo della civilizzazione, sono ordinabili in una scala quantitativa, cumulabile, cioè i passi sono, sono cumulativi, ogni passo è cumulabile con i precedenti. Quindi abbiamo un progresso, che va da un meno a un più, in forma lineare e progressiva. Tutto ciò che arriva dopo aggiunge qualche cosa e perfeziona gli step precedenti. Quindi la scala è quantitativa, non qualitativa. Vedete la freccia, no? Dal basso verso l'alto, da sinistra verso destra. Abbiamo proprio come se fosse una scala, in cui il gradino più alto include e i gradini precedenti, più bassi, e aggiunge qualcos'altro. Il mondo della cultura è irriducibile a questo metodo. Il mondo della cultura, il mondo dell'espressione, dello spirito, è creato dal sentimento, configurando una sfera espressiva emozionale. Quindi è vicino ai sentimenti, ai destini imperscrutabili degli uomini. I suoi prodotti non possono essere ordinabili in alcun tipo di scala, sono qualitativi. ma si possono ripresentare nella stessa società in periodi diversi oppure contemporaneamente in società diverse. Non si può fare una stima, non si può, non li si può quantificare e non sono confrontabili essendo unici e ripetibili.